Oggi parliamo di come capire i doni che Dio ti ha donato.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, bentornati a Grateful Monday. Io sono Alessandra e oggi con me c'è Anna Chiara.
Ciao a tutti.
Allora, facciamo una chiacchierata insieme per rispondere a una domanda che ci hanno fatto in tanti dopo l'ultimo podcast, cioè abbiamo fatto tutto dei podcast sul discernimento vocazionale, siamo arrivati al punto di dare la vita, cioè a una certa devi prendere una decisione e dare la vita, ma soprattutto non aspettare di capire chissà che cosa, ma dare la vita adesso partendo dai doni che tu hai. Eravamo rimasti a questo punto. Molte persone ci hanno scritto: e come si fa a capire questi doni? Cioè, questa domanda è una domanda, ho capito, diffusa.
Eh sì, è anche la mia domanda. No, rido perché sono... mi ha chiesto Ale di essere qui e ha detto sì, però io non ho la risposta, io ho domande. E lei, ah, va bene, quindi farò domande oggi, vediamo che esce fuori.
Allora, fai tu la prima domanda o parto da quelle che mi hanno...
No, parti rispondendo, dopo io mi aggancio.
Allora, la cosa più veloce che mi viene da dire è questa, che noi siamo tanto concentrati, abbiamo fatto anche tutto questo percorso per capire come risolversi affettivamente, come fare discernimento, e siamo tantissimo concentrati su risolvere e guarire le nostre ferite, ma ci dimentichiamo metà dell'impresa, quella più importante, cioè capire la grazia che Dio ci ha fatto. Allora, noi al catechismo ci hanno insegnato a fare l'esame di coscienza, a vedere dove il peccato si aggancia a noi, cioè oppure dove noi ci agganciamo al peccato. E quindi tu fai l'esame di coscienza e capisci in dove sei caduto, cioè dov'è che ti sei fatto fregare, no? Però nessuno ci insegna a fare un esame di gratitudine, di, non lo so, dei doni che Dio ci ha fatto. Cioè, questa cosa nessuno mai ci ha insegnato, ma è una cosa importantissima, cioè avere la consapevolezza di quali sono i doni che Dio ti ha fatto, perché sono quelli che ti servono per amare qualcun altro, cioè Dio te li ha dati per amare qualcun altro. I tuoi peccati è colpa tua, cioè ti agganci, fai del male a qualcuno. Invece i doni sono per amare, e quindi quando tu ami succede che oltre l'altra persona è felice perché l'hai amata, non è detto poi, ma sicuramente sei felice tu, cioè ti dà una pienezza il fatto di amare in maniera sana, ne parliamo. La domanda che hanno scritto in tanti: ma come faccio a capire questi peccati? Come faccio a capire questi doni?
Ale, come faccio a capire questi doni?
Secondo me è più semplice di quello che sembra. Cioè, è la stessa cosa di come faccio a capire i miei peccati. Allora, come fai a capire i tuoi peccati? Tu lo devi chiedere a tuo marito. Ti fa una lista, dici: no, ma io non ho niente da confessare. Vai dal marito, ti fa una lista che non finisce. Vai da un amico e dici: come non hai peccato? Ma la faccio io la lista. Così, come fai a capire i tuoi doni? Anche, cioè, innanzitutto chiedere alle persone vicino a te, sicuro li sanno i tuoi doni. E anche tu, cioè, se tu entri in maniera profonda in contatto con te stessa, col Signore, lo capisci che ci sono cose che tu fai che non sono proprio tutte tue. Faccio un esempio, sto correggendo il libro, che so e se fosse una grazia, no? Correggendo una parte, io ho capito una grande cosa di me, cioè l'ho scritto io il libro, però io mentre lo stavo correggendo ero proprio immersa in un guaio, cioè nel senso mi sono andata a rimettere nelle mie dinamiche solite. Uh-huh. E mentre lo correggevo, quella cosa lì mi parlava e diceva: ma che cacchio ti stai facendo fregare come al solito e stai cadendo nelle stesse tue dinamiche, cioè non fare questa cosa, cioè quel libro mi diceva: non fare questa cosa, Ale, non lo rifare, ti fai del male, ma l'ho scritto io, com'è possibile? Quindi mi rendo conto da una cosa del genere che è davvero ispirata dallo Spirito Santo. Ah, sicuramente questo libro apro una parentesi, metto mano avanti, scritto malissimo come quello precedente. Però, però io so che ci sono delle cose che sono ispirate perché fanno del bene a me. Com'è possibile? Non è possibile, no?
Sì.
E quindi capisco che lì ci passa una grazia, che Dio mi usa in questa cosa. Quindi c'è un dono in quella cosa lì, no?
Sì.
Quindi riconosco da me che quella cosa lì è di più delle mie capacità. Riconosco da me che parlare davanti alle persone è una cosa che io non sono capace, che però poi quando ci sto mi diverto anche, ma è di più delle mie capacità. Perché prima io veramente non so che dire, sto malissimo, mi sento proprio male, vorrei solo sprofondare e scappare. Però poi dopo quando lo faccio sto bene, capisco che è di più di me e dico ma questo non viene solo da me, è un dono di Dio. Quindi riconosco che è un dono. Allo stesso tempo le persone mi fanno da feedback. Quando sono andata a Santiago nessuno mi conosceva giustamente. La prima sera, come siamo entrati nell'ostello, io e la mia amica siamo andati a fare la spesa, abbiamo cominciato a cucinare, non abbiamo parlato con nessuno, era pieno di ragazzi di tutto il mondo, ma non parlavamo con nessuno, eravamo tutti impegnati a aspettare che si liberasse un fornello, una padella per poter cucinare. E così, solo perché eravamo lì, le persone ci dicevano, ma poi altre volte mi hanno detto in particolare a me: ah, proprio, sei proprio una mamma italiana, sei proprio una mamma. Cioè, perché ho visto un ragazzo che è arrivato in un ostello che camminava, gli ho detto: ma stai bene? Così, ma dico, c'ha le vesciche, ma sai? Sì, no, ma ce l'hai i cerotti? Sì, ce l'ho uno, ma quale uno? Cioè, tu sarai pieno, così. E l'ho aiutato. E lui fa: mamma mia, ho incontrato proprio la mamma. Allora, se una delle tante diverse persone che non ti conoscono ti danno questo feedback, dici: cacchio, ma allora veramente il Signore mi ha fatto sto dono di una maternità allargata, no? Di essere, cosa che nella mia vita, cioè, guardando la mia storia, l'unica cosa che proprio no, cioè, proprio questo è impossibile. Questo proprio è impossibilissimo nella mia, che accada nella mia vita una cosa del genere. Questo sicuro no. Quindi io direi queste due cose. Uno, che tu lo riconosci perché ti rendi conto che è qualcosa che ti supera. Due, che gli altri ti rimandano questa cosa.
Sì.
No?
Sì, sì. No, stavo pensando quando hai detto il paragone anche con l'esame di coscienza, mi è venuto in mente che spesso per fare l'esame di coscienza ci si accompagna anche con la parola, no? Cioè con la Bibbia, con la scrittura. Stavo pensando se questa cosa potesse valere anche per confrontarsi invece con la parola, appunto per trovare o intuire quali sono i doni. Cioè che magari anche quello è un buon...
Allora c'è la prima lettera ai Corinzi, però non mi ricordo, mo me l'ero scritto ma non ce l'ho. Dove dice che siamo un corpo e ognuno c'ha un dono. Non sì. Siamo tutti mano e braccio, ma ognuno sì. Ha un carisma particolare. E quindi per forza tu c'hai un dono di Dio sì. Per l'edificazione della Chiesa, cioè per amare qualcuno. Non è per te.
Sì.
Noi cerchiamo tante volte di realizzare qualcosa perché ci fa felice a noi,
sì. Ma
invece i doni di Dio sono per gli altri. Se noi spostiamo è vero che dobbiamo guardare essere risolti effettivamente, perché sennò facciamo guai. Però è pure vero che se noi siamo sempre rivolti al nostro ombelico, di guardare quanto non sono adeguato, non sono pronto, non ce la faccio, sono ancora irrisolto, guarda che storia che c'ho, alla fine sprechiamo i talenti che Dio ci ha dato.
Sì.
E questi doni non sono a chi li ha dati, sono comunque del padrone che ritorna e dice: che cosa ci hai fatto? No, ma io per paura di non fare bene, perché se lo faccio, lo faccio come si deve, se no è meglio che non lo faccio proprio, l'ho messo sotto terra e non ci ho fatto niente. E Dio dice: ma sei scemo? Ma questi doni non sono per te. Sono comunque per chi li ha dati, cioè ritornano indietro a chi te li ha dati, ritornano a Dio, nell'amare un altro ritorna a Dio quell'amore, non sono per noi, invece noi cerchiamo dei doni, noi chiediamo a Dio dei doni per noi
sì. E
non funziona. Quando è che funziona una preghiera? Quando preghi per un altro? Quando tu sei davanti al bisogno dell'altro e ti metti a servirlo, il Signore dopo provvede pure a te.
Sì.
Ah, non funziona il contrario.
Sì, sì, sì.
Dammi Signore, così dopo io sto a posto. Fammi trovare un ragazzo, un buonazzo, così Signore, ma sai quanto sto a posto? Non funziona così. Chi devo amare, Signore?
Sì. No, mi viene in mente a me una cosa su questo argomento che mi è stata detta, è un po' stato l'incipit per farmi veramente questa domanda. È stato che, vabbè, io sono in ricerca vocazionale, no?
Io sono in ricerca di uno buono.
Anche. Cioè, posso lasciare il mio numero?
Se mi scrivete dopo ve lo do.
Ok. Però sì, solo bei ragazzi, grazie. E allegate anche una foto quando scrivete ad Ale, così.
Quanto grazie. È scemo, vai.
E, tornando seri, e, no, allora appunto un po' in questa ricerca, allora cos'è che un po' mi guida, oltre, cioè dopo che ho fatto il mio cammino, dopo, in cui sono ancora dentro, di risolversi affettivamente, però diciamo che sto iniziando a camminare con le mie gambe, certe cose le ho risolte, altre pian piano vedo che ci sto lavorando. Allora un po' che mi guida su questa ricerca, dico, dov'è che nella mia vita ho incontrato veramente Dio e mi sono sentita al mio posto, no? Che sento proprio che quella cosa è per me. Allora ho riconosciuto certe situazioni che ho detto, che mi fanno dire, ecco Signore, io in quelle situazioni lì ho sentito la tua presenza piena, la mia vita piena. E allora, parlando con chi mi accompagna spiritualmente, ho detto, perché ecco, nella mia vocazione non ho ancora capito cosa esattamente Dio mi chiama, però so che mi piacerebbe questo, c'è quest'altro aspetto. Ti faccio due esempi: una è la preghiera, avere tanto tempo per pregare, cioè un tempo di preghiera abbondante, ecco, quindi non solo una qualità di preghiera ma anche una quantità. E poi, per esempio, posso dire la vita semplice, è una vita essenziale, no? Uno stile di vita essenziale, siccome un po' quello che vivevamo alla Baita. E vabbè, poi ci sono altre cose, vabbè. E allora chi mi accompagnava mi fa, è bellissimo, cioè è importante che tu abbia capito questi punti, che li abbia messi a fuoco, è molto bello. Però la tua vocazione non è cosa ti piace. La tua vocazione è che fai tu per chi ti sta attorno, cosa fai tu per gli altri. E io lì mi sono detto, oh mio Signore, ho sbagliato tutto. No, perché in effetti è una domanda fondamentale, perché spesso, cioè, ho sbagliato, faccio l'errore di pensare alla mia vocazione come quella cosa dove io sarò pienamente realizzata, dove io potrò pienamente amare, essere amata, quel luogo, quelle persone in cui veramente mi sento a casa, piena, tutto. Però il punto è dare la vita, no? Stiamo parlando di questo. E quindi tu come la dai la vita? In che modo? Che cosa dai di te? E allora per fare questo devi capire che cosa hai da dare. Allora la domanda diventa diversa. Diventa che è fondamentale a questo punto capire quali sono le cose, i doni che tu hai ricevuto, o proprio quelli gratuiti del Signore che ci nasce o che ti dona proprio così, oppure anche quelli che durante la tua vita hai maggiormente sviluppato per delle esperienze che ti sono successe, per degli incontri importanti che hai fatto, no? Penso a voi, per esempio, l'incontro con Padre Giovanni, essere stati tanto accompagnati da lui vi ha dato comunque un bagaglio di conoscenze, sì, di competenze molto importante, no? Che poi voi adesso potete donare, il dono della comunicazione, eccetera, eccetera. E io invece mi chiedo, Signore, e io, cioè, ho bisogno di riconoscere quali sono invece le cose mie. E così poi forse capisco in che modo veramente posso mettermi a disposizione con chi ho attorno, in che modo posso amare.
Bello quello che hai detto, piace.
A me è cambiata abbastanza, cioè questa domanda lì per lì ho detto, oh mio Dio. No, mi è cambiata abbastanza la prospettiva. E in questo momento, dopo che mi è stata fatta questa domanda, il problema di trovare, di mettere a fuoco quali sono i miei talenti è diventato cruciale, fondamentale, perché è quello che posso dare.
Io voglio specificare però una cosa, che noi spesso confondiamo i talenti con i doni, cioè con le capacità.
Sì.
Allora, il Signore dice che dà a ciascuno dei talenti in base alle proprie capacità. Okay. Cioè, se tu hai tante capacità, ti affida di più. Infatti, a chi ha più capacità gli viene dato pure il resto, e chi invece ha fatto scemo, che ha avuto paura, gli viene tolto pure quello che ha. Non è un'ingiustizia, è che ha usato male le sue capacità. Cioè, non ci puoi mettere il peso su quella persona, in pratica, non ci puoi contare. Quindi i talenti non sono a cosa sono capace io a fare, no. E cosa il Signore ti affida in base alla tua capacità, puoi dire la tua maturità, dove sei adesso, lo spazio che c'è nel cuore. A volte magari è piccolissimo, a volte invece è tanto grande. Cioè, il Signore dipende, ti affida poco, ti affida tanto, in base a quanto sei fedele, in base a quanto sei onesto, in base a quanto riesci a dire il tuo sì. E non è detto che sempre lo dico, oppure non è che una volta l'hai detto un sì grande, allora vuol dire che tu sei a posto.
Sì.
Cioè, a volte dici dei sì grandissimi, il giorno dopo invece non ti fidi. Cioè, io ho detto un sì grandissimo con la provvidenza, poi il giorno dopo invece, cioè, ci sono tanti momenti in cui dico ma ho paura di tutto. Invece, cioè, non è proprio, è un cammino, non è che hai fatto una scelta definitiva e stiamo a posto.
Sì.
Quindi il Signore è qualcosa che ci dà il Signore, non è so suonare la chitarra.
Sì. Che no. Quello ti mette a studiare e lo
ci
fai.
Arrivi. E quelle sono le tue capacità.
Sì.
I doni invece sono qualcosa come, faccio degli esempi, la fede, la speranza, l'amore verso gli altri, la carità, la misericordia, la compassione.
Mm-hmm.
Cioè, sentire il dolore di un altro, sentire la gioia di un altro anche, cioè sentire quello che sente l'altro, oppure non lo so, la preghiera. C'è una mia amica che lei non lo direbbe mai che ha questo dono, però oggettivamente quando lei dice ma io che doni ho, io gli dico ma tu c'hai il dono della preghiera, perché chiunque viene a contatto con lei comincia a pregare. E con i tedeschi ha fatto il gruppo, no? Parlo di Francesca.
Sì, sì.
Ciao Franci.
Avevo capito.
Cioè, lei va, sta in Germania, allora lei ha fatto prima il cenacolo di preghiera con gli italiani, poi ha fatto quello dove del lavoro, poi cioè, ha fatto prega quello della, poi ha fatto prega i tedeschi, poi i vicini di casa, cioè, lei fa prega. Ma lei non è una che parla tanto, non è una, però ha un dono che Dio gli ha fatto, che è quello della preghiera. E chiunque si avvicina a lei prega. Questi sono i doni che Dio ti fa. Tu quali il dono della guarigione, il dono della perseveranza, il dono del discernimento, il dono della sapienza. Cioè, questi sono i doni che Dio ci fa. Non è la capacità di, non lo so, stare con i bambini e fare l'animatore. Bravo, cioè, sono felice. Oppure la capacità della musica, la capacità dell'arte, la capacità organizzativa. Quelle sono le basi di te. Ma invece i doni sono qualcosa che ti supera te. Non, sono cose che non sono del tuo livello. Questi sono i doni.
Sì. Penso un altro esempio che mi viene in mente è, vabbè, conoscendo nuovi orizzonti, tipo in alcune persone hanno il carisma della gioia, no? Lo scelgono anche come, come si dice?
Fanno i voti.
I voti, bravo, grazie. E, cioè, in qualcuno di loro proprio si vede, cioè traspare. E forse, cioè, anche questo forse può rientrare tra quei doni.
Sì, perché lo vedi che non è che sono felici perché sono persone, come devo dire, positive, allegre.
Sì.
Cioè, lo vedi che è un dono che li supera. Lo vedi Chiara Mirante, cioè, lo vedi che con tutto quello che ha di patologie, di malanni, di preoccupazioni, di attacchi, di tutto quello che gli succede, non è che tutti li applaudono. È pesante, dopo tanti anni, dopo tante lotte, dopo tante cose, non è che proprio ti viene da essere proprio felicissimo nella vita. Però sapendo tante cose che lei vive, cioè, tu la vedi una persona proprio che emana gioia, cioè è contagiosa. Sì. Cioè c'è un sorriso che sembra che c'è una paralisi. Dici, ma possibile? Ma sì. Però si vede che magari è stata a letto fino a tardi la mattina, che si è alzata perché non si regge in piedi. Cioè, lo vedi, perché non siamo scemi, lo capiamo. Però lo vedi che c'è qualcosa che è più grande di lei. E questo è un dono. Questo è un dono. Non può cioè, non è normale una persona così.
Sì.
È un dono dello Spirito Santo che serve agli altri. No, quindi la domanda è, tu Anna, ce l'hai, di questi doni che ho detto, uno, ti viene in mente una cosa tua? Ti faccio un'interrogazione.
Grazie, domande facili insomma. E allora, un po' ripescando dalla mia esperienza personale, e in particolare quando mi sono ritrovata a fare il capo scout, quindi ho avuto a che fare con i ragazzi principalmente tra medie e prima superiore, e quello che ho visto, che il rimando che ho avuto, è che riesco a dare sicurezza. Cioè, per esempio, stare vicino a chi ha delle paure in quel momento, magari a tranquillizzare, ma in senso, cioè, di dare forza e di far sentire al sicuro. E sì, mi verrebbe in mente questo, che sì, forse di fianco a qualcuno in certi momenti mi è capitato di riconoscere in me questa cosa, che assolutamente non riconosco essere un dono, appunto, perché non è una capacità, appunto, come stavamo dicendo, di riuscire a essere, non so, salda, un punto fermo, e quindi che l'altro può sentirsi, no, che può aggrapparsi a qualcosa perché l'altro regge, tiene. E questo, però sì, dalla mia piccola esperienza...
Il dono della forza.
Se lo chiami così, non so come dargli un nome io.
Beh, io conoscendoti e sapendo un po' la tua, cioè, senza un po' la tua storia, direi che sei veramente un dono della forza, perché senza questo dono qua non so se stavi ancora qua a quest'ora. Cioè, senza la forza, ne hai avuta tanta.
Mm-mm.
Ce n'hai tantissima, no?
Sì.
Dai, vedi che hai capito un dono.
Dai, bello, bello.
Ma
bello.
Tu hai mai chiesto a qualcuno dei tuoi amici intimi quali sono, secondo voi, quali sono i doni che il Signore mi ha dato?
Qualcosa ci ho provato, però non è facile. Cioè, allora, innanzitutto ci deve essere una relazione,
certo,
cioè di conoscenza, ma non solo, anche una capacità nell'altra persona di andare un po' in profondità. Cioè, per esempio, sì, io l'ho chiesto a Marta, per esempio, che per me è una sorella. E... però sì, cioè, non so, non è facile.
No, non,
cioè,
è
mette
facile.
Un po' in imbarazzo anche l'altro. E... non lo so.
Però secondo me...
ho avuto delle grandi risposte, ecco. Forse lo dovrei chiedere, in questo momento dovrei chiederlo con un po' più di insistenza, un po' più di...
Ma secondo me tu potresti,
esplicitamente,
secondo me tu potresti fare questa cosa: scrivere la lista dei doni dello Spirito Santo,
mm-hmm,
la pazienza, la temperanza, il timor di Dio,
sì,
il dominio di sé, la pace, la gioia, la mitezza, la perseveranza, eccetera, eccetera,
sì,
eccetera. E dici, allora, di tutti questi doni, quali sono i doni che secondo te che il Signore secondo te mi ha dato?
Forse anche questo.
Che uno non sa quali sono i doni.
No, infatti forse in questo può aiutare, adesso siamo arrivate insieme, la scrittura. Cioè anche che parla, adesso tipo nelle lettere di San Paolo, no, quando dice i frutti dello Spirito Santo, oppure guardando i sette doni dello Spirito Santo, guardare anche gli atteggiamenti che ha Gesù quando incontra le persone. Mi viene in mente la compassione, per esempio, altri modi che ha lui di relazionarsi.
Perché noi abbiamo la lista dei peccati.
Sì, sì, sì.
Però dobbiamo fare anche la lista dei doni.
Per esempio le beatitudini anche.
La mitezza.
Sì.
uno fa la lista dei doni, se li scrive,
sì,
e poi dice: signore, ma quali sono i doni che tu mi hai fatto? Allora, per esempio, il dono della fede il Signore ce l'ha fatto nel battesimo.
Sì.
Punto. Questo proprio, cioè il regalo di Dio. E c'è chi ha regalato la collanina d'oro, c'è chi ha regalato l'iPhone al bambino appena nato, c'è chi ha regalato, non lo so, la busta, se è al sud, e c'è chi invece Dio ha regalato la fede, la speranza, l'amore, non lo so, ha fatto dei doni. La fede sicuro c'è nel battesimo. Quindi noi per esempio abbiamo il dono della fede tutti. Dici: no, ma io non ho la fede. No, tu ce l'hai, non sai di averla, ma tu ce l'hai. E non penso ce n'hai poca, perché non è che Dio è tirchio e te ne dava un pochino. Cioè a te, gli altri assai, a te appena appena.
Mi ha visto in faccia e ha detto: no, dai, a te. A te, un cucchiaino.
Quindi noi ce n'abbiamo di doni, ne abbiamo anche tanti, solo che non lo sappiamo di averli, e chissà dove stanno, e boh, hanno recuperati. Bisogna andarli a prendere, bisogna pregarli anche, e bisogna anche chiederli.
Sì.
Io mi ricordo una mattina che eravamo a Frosinone, a Cittadella, che c'era proprio, penso, questo passo, non mi ricordo, e che venne Chiara proprio a spezzare la parola, e diceva: quali sono i doni che Dio ti ha fatto, quali sono i doni che tu chiedi?
Mm-mm.
E io ho pensato, io Signore, cioè guardando voi alla baita così, dico: ma noi abbiamo bisogno proprio del dono della guarigione qua, perché queste sono guaiati, cioè noi pure, ma pure, cioè, visto che noi ci siamo occupati di questi qua, a noi ci serve il dono della guarigione, cioè veramente. Poi però ho pensato che se chiedevo il dono della guarigione, un dono troppo grande, tu immagini che io pregavo per te e il Signore ti guariva il cuore, cioè poi dopo era un dono troppo grande, dico: Signore, poi dopo io divento orgogliosa, penso che sono bravissima, quindi se ti chiedo questo dono, dopo ti devo chiedere anche il dono dell'umiltà, quello non m'azzardo, non lo voglio, perché per dare l'umiltà a Dio ti dà le umiliazioni, quindi questo,
ne sai qualcosa?
Questo non, non fate questo errore, non lo chiedete. E siccome io lo so già che non è un dono che non si può chiedere, perché non si può, perché si ottiene così, allora ho detto: va, però sta guarigione ci serve. Allora, Signore, sai che c'è? Io ti prego che mio marito abbia il dono della guarigione e anche dell'umiltà, perché ci serve proprio qua alla baita questi doni.
Dato che nel matrimonio lo puoi fare.
No, vabbè, siamo tutti e due, eravamo tutti e due responsabili, no? Quindi se ce l'avevo io, ce l'aveva lui, era uguale, no? Basta che sì, ce l'abbiamo sto dono, non è che mi interessava averlo io.
Certo, cioè, certo.
Quindi dallo a lui questo dono e io ti prego che mio marito abbia il dono della guarigione. Cioè uno deve anche chiedergli i doni, nel senso che se tu stai davanti, se tu non, invece di essere concentrato sulle tue incapacità, ma sei concentrato, il tuo sguardo non è su di te, ma tu sei, hai lo sguardo su dove devi amare in questo momento, dopo chiedi al Signore: Signore, ma io devo fare questa cosa, mi serve questo dono, cioè... che ne so, ci abbiamo Anna Chiara, Marta qua alla baita, ci serve il dono del dominio di sé, perché se no li meniamo a queste due. Ci serve questo dono, il dominio di me. Cioè uno deve chiedere i doni di cui ha necessità. È inutile che io chiedo, non lo so, il dono della carità, se in realtà c'è bisogno c'ho davanti delle persone che hanno delle ferite enormi, ci vuole il dono della guarigione, cioè non è che ci vuole proprio quello là. È inutile chiedere il dominio di sé per una persona che è già mite di per sé, non è che gli serve il dominio di sé, è già mite quella persona, quindi per amare quella persona non ci vuole il dominio di sé.
Mm-mm.
Ci vuole magari, non lo so, starli vicino, la compassione, cioè senti che quella persona non si senta sola in quel dolore.
Sì.
E quindi chiedi a Dio il dono della compa, di sentire quel dolore lì, per poterli stare vicino.
Sì, no, come hai detto tu, anche penso che poi, cioè questi doni, no, vengono, ti accorgi che ti servono e quindi anche inizi a chiederli dopo che ti butti, dopo che sei pienamente dentro una situazione. Quando hai la persona davanti dici: Signore, qua c'è bisogno di pazienza, sì, guarigione, bla bla bla. E cioè farsi la lista della spesa prima di partire,
ma no,
forse
non, ha un
non
senso.
Funziona tanto.
No, ma non ha un senso.
No.
Cioè tu non è che devi essere equipaggiato per sì. poter... Sì, va bene, però cioè, il punto è che quando tu ti metti ad amare...
Sì.
Non è che Madre Teresa aveva il libretto illustrativo di come essere caritatevole.
Mm-mm.
Cioè, ha amato quando si è trovata lì in mezzo a quel disastro, ha chiesto a Dio i doni per poter essere carità. È la carità di Dio che è passata attraverso di lei per amare quelle persone. Cioè, non è che... non so come dire. Non è che lei se l'è portata appresso la carità o veniva da era farina del suo sacco.
Sì.
Cioè le ha chiesto quel dono e quel dono è di Dio, è passato attraverso di lei e ha amato quelle persone.
Sì.
Poi c'è una cosa da dire, due cose secondo me importanti. La prima cosa è che come... è la stessa cosa per la confessione per i peccati, è proprio la stessa cosa, solo che è la, la faccia della stessa, l'altra faccia della stessa medaglia. Allora, cosa dobbiamo fare noi per non peccare? Dobbiamo riconoscere i peccati e dobbiamo fare attenzione a non cadere in quelle dinamiche.
Sì.
Lo stesso dobbiamo fare con i doni, riconoscere quali sono i doni, di chiedere i doni di cui abbiamo bisogno per amare gli altri e avere, chiedere la grazia di custodire la nostra persona. Mi spiego. Se io devo amare te, che stai alla baita, facciamo così.
Sì.
È chiaro che io chiedo dei doni perché in quel momento tu ne hai bisogno e tu sei la persona di cui mi devo occupare in questo momento. Allo stesso tempo, per custodire quei doni, per fare in modo che quel dono passi attraverso di me, io mi devo preoccupare di non sporcarmi troppo, perché se io intaso il canale,
sì.
questa cosa non arriva.
Sì, sì, sì.
E quindi questa cosa qua mi dà... Per questo mi risolve anche, mi dà la responsabilità, quando ti prendi la responsabilità dell'altro, ti dà la consapevolezza che tu non puoi fare tante cavolate, perché se no non incide solo su di te, ma incide anche sull'altro, perché all'altro non gli arriva quell'amore di cui ha bisogno e sei tu responsabile di quella persona.
Legato a questo mi viene in mente, ho fatto da poco la missione di strada di evangelizzazione con Nuovi Orizzonti e il primo giorno, la prima giornata è stata quasi tutta incentrata sulla preparazione prima di andare verso le persone. Abbiamo fatto una veglia molto bella, veglia penitenziale, in cui tutti ci siamo confessati e anche qui c'è proprio un po' quello che dicevi tu, no? Cioè di essere quel canale libero, non ostruito, non... e quindi anche questa cosa di prepararsi prima, di confessarsi e quindi di stare davanti al Signore in modo limpido, più trasparente possibile, lasciando indietro un po' tutte quelle cose che ostacolano proprio il passaggio fluido, diciamo così, dell'amore. È stato molto bello, cioè ha aiutato tanto anche a prepararsi spiritualmente, oltre che a quel sacramento e tutta la forza che ha, proprio anche a entrare nell'ottica di non essere lì a fare i salvatori della patria, non essere lì a fare i fenomeni, gli esaltati, ma essere proprio solo e semplicemente dei canali dell'amore e basta. E niente, mi veniva in mente.
Così, esattamente questo. Ti dà una responsabilità di fare attenzione, perché dopo lì tu non fai quel peccato, non cedi a quel compromesso, non ti racconti più quella bugia, diciamo così. Non solo perché ti fa male, però vabbè, dai, alla fine che me frega, sì. ma perché sai che quella roba lì incide anche su un'altra persona.
Sì, è come quando, per esempio, che ne so, hai dei figli e sai che certe cose non le puoi più fare, cioè non ci puoi più cadere, no?
Sì.
Oh, no, adesso ho detto i figli, ma può essere qualsiasi...
È la cosa più immediata.
Sì, è anche più facile da capire forse. Però chiunque si deve prendere cura di qualcun altro vive un po' questa cosa, no?
Sì. Quindi secondo me c'è una cosa importante da dire, è quella che poi dopo questi doni è importante prendersene cura e custodirli, perché sennò sono sprecati.
Sì.
E dici: Signore, ma come? Io ti pregavo tutti i giorni. E il Signore dice: ma io non ti conosco. Cioè, ma tu quando è che mi hai amato a me? Ma come? Io pregavo, io andavo in chiesa, io facevo. Ma io avevo sete e non mi hai dato da bere, che stavo al bar a giocare. Io ero nudo, non mai vestito. Cioè, tu stavi a farti i fatti tuoi, pensavi allo sport, al lavoro, a fare... Cioè, capito? Cioè, io questo penso. Immagino questo racconto di Gesù, io lo vedo reale, non lo vedo una cosa astratta. Poi invece, e quindi è importante prendersene cura, perché non è che tu non cadi nel peccato perché ti sforzi con la tua volontà, ma perché ti immergi di più nell'amore di Dio e quindi il tuo sguardo diventa sempre più da un'altra parte, sempre più ad amare, sempre più al Signore, e allora automaticamente non fai meno cavolate.
Sì, 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 sì.
Cioè, se io mi impegno a dire, dico 10 parolacce al giorno, mi impegno che ne devo dire 3, io ne dico 50.
Mm-mm.
Se invece, perché sto lì a pensare a quella cosa, penso devo fumare 5 sigarette, ne fumo 30, non riesci a scalare. Ma se tu invece ti impegni o stai con lo sguardo da un'altra parte, e tu la tua attenzione, le tue energie, il tuo cervello è tutto concentrato a fare la missione di strada, te lo dimentichi di fumarne 30, sì. Automaticamente ne fumi 5, perché non c'è proprio il... Cioè, mamma, io mi sono pure dimenticato di fumare oggi. Perché c'è proprio il cervello che sta da un'altra parte.
Sì.
È amare che ti risolve, non sì. solo lavorare su di te che ti risolve, ma è anche amare, perché tanto pronti non saremo mai. Quindi dobbiamo amare, questa è la cosa, cioè facciamo tutte e due le cose, sono due motori che funzionano insieme e si alimentano insieme, cioè risolversi, però nel frattempo amo, cioè e amare mi dà quella responsabilità che mi fa stare un po' più dritto, un po' più inquadrato, e risolvermi e capire delle dinamiche che faccio mi fa amare meglio, cioè in maniera più pulita, tutte e due, sono due motori che... vanno insieme, camminano mm-hmm. insieme. Poi c'è un'altra cosa invece che devo dire, è l'ultima.
Dopo io avrei una domanda, però forse ne stai per parlare adesso di questo argomento.
Di.
Allora, io volevo chiedere anche che, anche questo per me è abbastanza attuale e già ne abbiamo parlato, di quanto invece alcuni tuoi doni, però anche qui la mia domanda è, ma quelli sono doni o capacità o come funziona secondo te? Che nascono dalle proprie esperienze di ferite, ecco. Cioè, per esempio, una persona ferita in, non so, nella maternità, che poi scopre di essere una mamma. Anche, cioè, mi viene in mente perché anche tante volte avete fatto, no, l'esempio di madre Elvira.
Sì.
Che lei vive la ferita di avere un padre alcolista e si ritrova tra le mani, grazie a quella ferita, si ritrova tra le mani il dono di una sensibilità speciale verso chi vive una dipendenza.
È proprio questa cosa che dice il Vangelo, cioè il Signore dà i talenti in base alle proprie alle capacità delle persone.
Sì.
La capacità di madre Elvira è quella sensibilità di capire il dolore delle persone con dipendenze. Sì. Quella è la capacità. Quindi gli ha dato un dono gigantesco, perché lo capiva. Oppure una persona molto sensibile, ipersensibile, no? È certo che può provare compassione.
Mm-hmm.
Cioè su quel dolore, la sensibilità è causata sicuramente da qualche legnatona. Certo. Su quel dolore, di quella sensibilità, il Signore può mettere il peso del dono, perché comunque è una responsabilità, il peso del dono della compassione.
Uh-huh.
Perché quella persona, essendo molto sensibile, ha la capacità di sentire tanto il bene, il male, il dolore, la gioia di un altro. Se tu su quella roba lì ci metti il dono della compassione, è fortissimo.
Ok.
Perché è come se fosse un canale, una strada già aperta dove Dio ci fa l'autostrada a 5 corsie e ci passa dentro.
Ah, bello. Capito? È bello anche perché proprio in questa modalità che ha Dio di fare i doni su queste nostre capacità, c'è anche una strada di guarigione.
Sì.
Per noi.
Allora, io penso, sono arrivata a questa conclusione, che Dio sicuramente non ha voluto nessun male per me. Tutto quello che mi è successo di doloroso nella mia storia non è che Dio l'ha voluto. Possiamo usare la parola Dio l'ha permesso, perché sennò poteva usare un fulmine e fulminare mia madre, mio padre, i vicini di casa, i fratelli, e di rimanevo orfana, mi donavo un altro dolore. Cioè, poteva fare come alternativa questa, però me ne dava un altro. Però è vero che, diciamo, io prima usavo questa parola: se Dio l'ha permesso, ci sarà un validissimo motivo.
Sì.
Oggi, dopo aver scritto il libro tutto su questo, invece mi viene da dire questa cosa qua: che Dio forse non l'ha permesso, il dolore c'è. Il grano e la zizzania crescono insieme, ce ne dobbiamo fare una ragione, è proprio un fatto, è così, ed è causato dalla libertà dell'uomo.
Sì.
L'uomo nella sua libertà sceglie non l'amore, sceglie il male, punto. Per tutti i motivi che non lo so.
Sì.
E quindi questo male raggiunge te, punto. Cosa fa Dio invece nella vita? Non risolve il problema, ma rende generativo pure la morte, rende, dà vita, lui è la luce del mondo, è la vita, è la via, la verità. Quindi rende vivo anche ciò che è brutto, fa schifo, è morto, ti ha distrutto, ti ha fatto del male. Rende buono pure una cosa del genere. Questo fa Dio, non ha eliminato il male. Non lo può eliminare, dovrebbe eliminare il libero arbitrio. Ma perché non lo fa? Io veramente lo chiedo, ma perché? Ma avevamo veramente bisogno di sta libertà? Ma sei sicuro che è un regalo? Io, ma perché Dio? Cioè io, ma perché, scusa? Perché sto libero arbitrio? Ma perché dobbiamo scegliere? Non potevamo fare solo il bene? Comunque ha scelto così, non lo sappiamo perché, glielo chiederò.
Saprà lui.
Spero di avere un secondo, a parte per giustificarmi di tutti i guai, di no, però dai, questo, di giustificarmi, di farmi qualche sconto di pena. Poi se c'è tempo e ce la faccia, quella faccia tosta ce l'ho, spero che in quel momento mi venga meno. Di dire, ma perché il libero arbitrio? Perché? 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 Cioè, non è che ha fatto bene sta scelta. Cioè, se i frutti si riconoscono, poi l'albero dai frutti, c'è sta decisione, non mi sembra proprio... Comunque, Dio ha preso sta scelta e noi siamo liberi. E quindi facciamo... Il male ci raggiunge, appunto. È un dato di fatto. La capacità... quello che può fare Dio nella nostra vita, se non glielo permettiamo, nella misura in cui non glielo permettiamo, è rendere addirittura questo, cioè che lui su quel dolore ci mette il peso dei suoi doni, ci mette la grazia sovrabbondante, cioè lo rende quel vuoto un piedistallo per la grazia. Cioè è Dio, solo lui fa una cosa del genere.
Sì. Anche perché è lì che c'è lo spazio, forse.
Lì c'è lo spazio.
Perché tutto il resto lo riempiamo, lo controlliamo. Lì forse rimane, dove rimane un po' il vuoto, e lui ha lo spazio libero per giocare.
È perché il peccato e il dolore è sempre qualcosa che ti ruba, ti toglie la grazia, ti toglie l'amore. È una privazione di un amore. Quindi ti ruba qualcosa. E questa roba qui... Certo che fa spazio, crea un vuoto e crea spazio dove ci puoi incastrare i doni di Dio. Mm-mm. Cioè, almeno Dio, dove trovano spazio, ci si infila. Se tu vuoi, Dio ci si infila. Poi ci puoi infilare anche tanto odio, tanto rancore. È una scelta. Quello che ci succede non è una scelta, però che ci infiliamo nel vuoto dopo sì. È una nostra scelta, consapevole anche quella, il bene e il male verso noi stessi.
Mm-mm.
No, volevo dire un'altra cosa invece, che per amare oltre ai doni, oltre a essere responsabile di questi doni, oltre a chiedere anche l'aiuto degli altri, non solo per riconoscerlo, ma anche per custodirli, cioè chiedere, tu hai questo dono della forza, chiedere proprio ai tuoi amici, alle persone che ti stanno vicino, di pregare per te, che il Signore ti che tu possa preservare questo dono, lo possa custodire, non lo possa sprecare, che questa cosa non vada persa, che venga messa a frutto questa forza, questo dono che Dio ti ha fatto. E poi dici, vabbè, ma allora anche se io sono irrisolto, sono un caso umano, anche se ho tutti i guai, allora mi devo buttare ad amare come sono? Allora, io dico, non ce l'ho la risposta, ripeto, è un lavoro a due motori, cioè, mentre mi risolvo affettivamente, mi prendo cura di me, piano piano avrò la forza, la capacità di prendermi la responsabilità di un altro, però prima mi devo prendere la responsabilità mia, ma sapendo che non sarò mai perfetto,
sì.
E che quindi a una certa, comunque dopo un po' di cammino, dai, vai, ama l'altro, cioè, ok.
Sì, credo anche per questo sia importante non camminare da soli, che sia una comunità, che sia un padre spirituale, però abbiamo bisogno. Perché sì. In questi due motori, nel tenere in equilibrio questi due motori, se siamo da soli è facile sbilanciarsi.
Sì, penso di sì, non lo so. Io ce l'ho sempre avuto delle persone, sì. Anche pochissime, anche una che mi hanno detto muoviti di qua, mm-mm, oppure sbrigati di là, adesso è il momento, cioè che sì. Mi hanno spronato.
Sì, sì, sì.
Allo stesso modo bisogna avere un ordine nell'amare, non bastano i doni. Cioè, se io capisco che c'ho il dono della compassione, comincio a andare e sento i dolori e le gioie di tutti, io mi ci perdo poi in quella roba lì e diventa, come devo dire, un problema per me.
Sì.
Quel troppo sentire dopo mi fa del... cioè, io mi ci posso perdere in questa cosa e mi si ritorce contro. Come bisogna invece... amare, ma in maniera sana, perché non bisogna solo lanciarsi ad amare, bisogna farlo anche in maniera sana, con un ordine. Cioè, i miei figli, i miei amici vogliono Alessandra, non vogliono la versione fantastica di me o i miei doni, i miei consigli, non lo so, vogliono proprio me. E io, per essere proprio me, ho bisogno di essere autocentrata come persona, cioè di sapere io come sto, io dove sono, io cosa posso oggi fare, qual è la mia capacità di amare, fino a che punto, e qual è la capacità di non amare, ma invece di preservarmi, di riposarmi, di prendermi cura di me. E queste cose si capiscono con l'ascoltarsi, e con la preghiera, cioè stare in preghiera e dire: Signore, io oggi arrivo qua, ecco quello che ti porto di me. Io questo faccio a messa, ecco quello che ti porto di me. Tu che cosa ci vuoi fare con questa cosa oggi? Oggi mi tocca questo, quest'altro, devo incontrare questa persona, c'ho questa telefonata, mi sono arrivate queste email, i miei figli vogliono questo, mio marito, tutta sta roba. Io sto qua. Cosa mi chiedi oggi? Cosa posso fare? E in questa dinamica, questa relazione con me stesso e con Dio, io mi rendo conto di a cosa posso dire di sì, più o meno, almeno ci provo, a cosa posso dire di sì, a cosa devo dire di no, anche se vorrei dire di sì, che sì. Mi dispiace troppo dire di no a quella persona che so che ha bisogno, però so che se lo faccio, dopo creo un disequilibrio a casa, dopo creo... un troppo per me, e quindi a quella telefonata non posso rispondere perché oggi già ne ho avute tre e questo per me è troppo. Io adesso devo lavorare, io in questo momento devo cucinare, io in questo momento devo andare a fare una passeggiata con Rebecca, basta. Quindi non morirà nessuno perché non faccio il medico al pronto soccorso, quindi dico stop, quindi trovo un equilibrio amando, ascoltando il Signore, ricevendo il suo amore, ascoltando me stessa, dove sono, cosa posso fare, e dopo arrivo al dono di me agli altri. se facciamo che guardiamo prima il bisogno dell'altro e dopo come sto io, non funziona, perché diventa una croce rossinaggine diffusa, salviamo, sì, il pianeta, ma noi non siamo Gesù, non siamo la Madonna, non siamo lo Spirito Santo, non siamo il Padre Eterno. Noi siamo solo delle persone che il Signore usa nella misura in cui noi diciamo di sì. Ma a volte ama tuo fratello come te stesso, no? Ma tu ti devi amare veramente. Ama il prossimo tuo, ma tu come te stesso, ma tu ti devi amare. Cioè, se so che questa cosa mi calpesta, dare troppo mi calpesta, mi prevarica, mi faccio del male, non lo devo fare. Questo non è amare, questo è svendersi. Allora bisogna trovare un equilibrio, facendolo dopo lo impari, sbagliando dopo lo impari. Mm-mm. Io ho sbagliato tante volte, ho sbagliato tantissime volte, sbaglio tante volte. Però c'è una frase che me la tengo cara cara, che mi ha detto Katia di Nuovo Orizzonti, mi ha detto: Ale, a chi più ha amato più sarà perdonato, e ci sarà un motivo. Perché se poi ami tanto sbagli assai. E quindi ho detto: va bene, ok, questa frase me la ricorderò. E quindi per forza sbagliamo, non esiste non sbagliare. Però bisogna comunque lavorare su questo equilibrio di amore, di circolo d'amore, di Dio per me, di me per me, di me per gli altri, è un circolo. Quando lo metti in moto funziona bene, se invece ti concentri solo sugli altri, io solo prego solo, però non frega niente degli altri, penso solo a me stessa e Dio, vabbè, realizza i miei desideri e poi stai zitto, non funziona. Ecco, volevo dire solo queste cose.
Bello, grazie.
Altre domande? Che ti forse... cose che vuoi condividere?
No, una cosa forse è un po' di tornare indietro. Però rispetto a quello che abbiamo detto prima, un po' delle ferite. Cioè che anche a volte no, leggendo... A volte mi diverto leggendo i commenti che vi fanno...
Su Instagram?
Sì. No, tante persone portano la propria esperienza, no? A volte anche spesso di fatica, cioè si confidano, no? E cioè quello che mi verrebbe da dire è, cioè, riconoscere che forse proprio quella fatica, quella ferita lì che uno sta vivendo, che può diventare quell'autostrada a cinque corsie che dicevamo prima, no? Quel percorso che tu stai aprendo col coltello tra i denti, con la falce in una mano e con tutti i rovi che
Terminator,
ti vengono addosso, esatto, Rambo. E, cioè veramente poi il Signore da lì, proprio lì, in quel sentierino che stai facendo, ci apre veramente l'autostrada. Quindi forse, cioè proprio anche, no, il titolo del libro tuo, no? Se fosse una grazia. E cioè io credo che vivere in questo modo il momento di difficoltà, di fatica, di tutto, il momento buio, vivendolo con quella speranza che poi il Signore veramente lo prende, lo trasforma, ed è proprio lì che mette i suoi doni, e questo credo che poi ti porti tanta luce. Cioè almeno, questo lo dico perché per me è stato così. Cioè nel momento più buio, nei momenti più bui, veramente dove non sapevo dove sbattere la testa, e non so, anche questo sarà sicuramente un dono, è un dono che ho ricevuto, è quello di continuare ad avere la fede, di credere che poi proprio lì, proprio in quei passaggi, proprio in quelle ferite, in quelle debolezze, in quelle fragilità, il Signore avrebbe aperto una strada. E io oggi, quando sto di fronte alla mia domanda vocazionale di dove darò la vita, in che modo posso amare l'altro, io ci penso a quelle cose lì, perché so che è da lì che nascerà poi, cioè sono quasi sicura che c'entra qualcosa, le mie ferite c'entrano qualcosa con la mia vocazione, un po' per dargli un senso, perché sennò dico, sì, cioè, dai, e un po' perché per fede, perché ci credo, perché l'ho visto anche negli altri, cioè nei santi è così, e quindi ci credo.
Allora, volevo dire l'ultimissima cosa, che è la falsa umiltà. No, okay. Ma a me il Signore, ma io, a me non mi ha fatto nessun dono, ma a me, no, ma figurati. Allora, questa cosa si chiama superbia, superbia, perché tu stai dicendo che Dio a te i doni non te li ha fatti. Quindi Dio non è uno generoso, che quando ti ha visto a te ha detto a te no, e tu sai che Dio non te li ha fatti, quando invece la parola di Dio dice che a tutti ha dato dei doni in base alle loro capacità. Cioè, e tu dici no... No, a me no, non me li ha fatti, no. A me il Signore non mi ha fatto nessuno, no, ma io, ma figura... Beh, non è falsa umiltà, è proprio superbia. Cioè, tu se tu hai pensato una cosa del genere ascoltando sto podcast, tu ti devi andare a confessare. Perché proprio c'hai proprio un peccato nel cervello che ti sei annidato dentro di pensare una cosa del genere. Ma tu lo devi cacciare fuori sto pensiero, ma proprio di corsa. Devi dire, vai, via... Perché il Signore ti ha fatto dei doni e questa cosa qui è una scusa per non metterti all'opera. Tutti abbiamo dei doni, li devi riconoscere, ti devi dare pure una mossa, perché guarda che i doni che Dio ti ha dato a te non li ha dati a me. E che quindi non è che c'è bisogno solo di questo, della pace, o c'è bisogno solo della carità di Madre Teresa. Cioè Madre Teresa, se lei non avesse fatto passare quella carità... Noi non la conoscevamo la carità di Dio, il volto di Dio, noi siamo immagine di Dio, vuol dire questo, avere questi doni. Ma noi il volto di Dio e della carità senza Madre Teresa non lo potevamo conoscere, senza Giovanni Paolo II non potevamo conoscere il dono della paternità, del prendersi cura dei giovani, ma non lo potevamo conoscere. Senza Madre Elvira non potevamo conoscere il dono di prendersi cura delle famiglie che vivono delle dipendenze, dei ragazzi che passano dalla morte alla vita, ma non lo potevamo conoscere. Ecco, senza di te cosa non possiamo conoscere? Perché questo qua, questi qua sono i doni di Dio, sono il DNA, il pezzettino di DNA che Dio ha messo dentro di te. Cioè noi siamo immagine e somiglianza. Tu in cosa assomigli a Dio? Cioè chi nella carità, chi in quelle, tu in che cosa? Cioè quando vedi un figlio di una persona, prima facevamo una telefonata con un'amica, sì, in Germania, no?
Sì.
Ah, è passato il figlio, dico vabbè, questo è identico al padre, cioè più cresce più dice no, infatti qua l'esame del DNA sono soldi persi perché cioè proprio c'ha lo stesso odore, guarda, quando suda, ha detto lei. È proprio uguale, spiaccicato. Ecco, noi di Dio questa cosa. Cioè, se noi siamo figli, quando uno ti vede, dice, oh, ma tu sei uguale a tuo padre, guarda, c'hai il naso proprio come tu, guarda, come sorridi tu, è uguale a tua mamma, impressionante, oh, guarda, cammini come tua mamma, fa impressione. Ecco, quando io... vivo, quando io amo, in cosa assomiglio a Dio? Madre Teresa nella carità, cioè lei ci ha fatto vedere il naso di Dio, che ne so, la carità di Dio, ma Dio non ha forma umana, non ha le braccia e il naso, ha questi, è fatto di questi doni, è fatto d'amore, che snocciolato è fatto di carità, di compassione, di mitezza, di bontà, di conoscenza, di timor di Dio, di scienza, di intelletto. Cioè Dio è fatto di questo. Quindi in cosa tu li assomigli? Non devi stare là a dire no, ma a me il Signore non me l'ha fatti questi doni, così, no, sono il dono della guarigione. Ma figurati se il Signore mi dava il dono della guarigione a me, ma figurati. Ma certo, muoviti, perché se tu non lo eserciti questo dono, il mondo non ce l'ha, cioè capisci? Non è che proprio viviamo bene anche senza, non è proprio così. Se ognuno di noi esercitasse i doni di Dio, noi saremmo una chiesa viva. 12 persone, pure proprio... tutti i geni, hanno rivoluzionato il mondo perché hanno riconosciuto i doni che Dio li aveva fatto. Fine, non sono stati là a dire ma noi l'abbiamo tradito, ma noi l'abbiamo fatto, ma noi non l'abbiamo, ma noi non li siamo stati vicini, non abbiamo pregato manco un'ora, ma noi... Hanno amato e basta, hanno rivoluzionato il mondo. Possibile che noi nella Chiesa siamo così tanti e sto mondo non lo rivoluzioniamo? No? È perché non lavoriamo su questa cosa. Hai trovato la parola? Prima
sì,
Corinzi?
Stavo guardando...
Prima Corinzi 12?
Sì, dove parla dei doni... I doni dello spirito, i doni spirituali. E anche dice, è poi lo stesso passo dove dice aspirate ai carismi più grandi. Dove prima parlavamo di chiederli, no? Anche qui, vabbè, parla dei carismi, che nella Chiesa ci sono tanti carismi e uno solo è il corpo, eccetera. E poi anche invece un'altra parola è nei Galati 5, dove dice, invece parla dei frutti dello Spirito Santo, dove contrappone le cose della carne. Adesso qui. Le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, nemicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, frazioni, invidia, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Poi dice, il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco questi...
Allora, io farei questo, sto lavoro, leggerei Galati 5 e prima Corinzi 12
sì.
E scriverei questi doni dello Spirito Santo. Poi mi chiederei quali sono i doni che Dio mi ha fatto, chiederei pure agli amici miei, quelli più intimi, di pregare per me e dire quali sono i doni che ti arrivano a te attraverso di me. Cerchi di dargli un nome, cerchi di custodirli tu e di farli custodire dalla tua comunità di persone, di amici, padre spirituale, chi c'hai tu. E poi insieme di chiedere, ma noi, tra di noi, no, di quali doni abbiamo bisogno? Della guarigione, del discernimento, della mitezza, che siamo tutte teste calde. Qual è il dono che abbiamo bisogno per crescere come Chiesa, per crescere nella nostra amicizia, per crescere nel cammino che stiamo facendo? E li chiediamo. Cioè, io farei questo.
Non è male.
Non è male come...
È un piano interessante.
Piano d'azione.
Sì, lo metterò in pratica. Cioè almeno ci provo, poi vediamo come va. Ti saprò dire. Nelle prossime puntate.
Allora io vi saluto, noi vi salutiamo, ci vediamo venerdì con la newsletter.
Dai.
E lunedì prossimo con un nuovo podcast, speriamo che riusciamo a registrarlo perché adesso questo mese è un po' più complicato, vediamo dove arriviamo. E
il grande pubblico però li richiede.
Adesso vediamo come fare e magari cercare di spezzare anche con qualche ospite come te oggi, altre persone ci siamo venuti in mente oggi a pranzo mentre mangiamo i rascatieli della nonna.
Buoni.
Dicevamo no, dovremmo invitare Tizio, dovremmo fare così, dovremmo fare così. Dai, cerchiamo di dare quello che abbiamo, più che possiamo. Mm-mm. Ok. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti, buona settimana.
Ciao.